Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Chiediamo di poter vivere nelle nostre giornate la nostra consacrazione al Signore.
Dal libro dell'Esodo, capitolo 40, i primi 15 versetti. Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Il primo giorno del primo mese erigerai la dimora, la tenda del convegno. Dentro vi collocherai l'arca della testimonianza, davanti all'arca tenderai il velo. Vi introdurrai la tavola e disporrai su di essa ciò che vi deve essere disposto. Introdurrai anche il candelabro e vi preparerai sopra le sue lampade. Metterai l'altare d'oro per l'incenso davanti all'arca della testimonianza e porrai infine la cortina all'ingresso della tenda. Poi metterai l'altare degli olocausti di fronte all'ingresso della dimora della tenda del convegno. Metterai il bacino tra la tenda del convegno e l'altare e vi porrai l'acqua. Disporrai il recinto tutto attorno e metterai la cortina alla porta del recinto. Poi prenderai l'olio dell'unzione e ungerai con essa la dimora e quanto vi sarà dentro e la consacrerai con tutti i suoi accessori. Così diventerà cosa santa. Ungerai anche l'altare degli olocausti e tutti gli accessori. Consacrerai l'altare e l'altare diventerà cosa santissima. Ungerai anche il bacino con il suo piedistallo e lo consacrerai. Poi farai avvicinare Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda del convegno e li farai lavare con acqua. Farai indossare ad Aronne le vesti sacre. Lo ungerai, lo consacrerai e così egli eserciterà il mio sacerdozio. Farai avvicinare anche i suoi figli e farai loro indossare le tuniche. Li ungerai come avrai unto il loro padre e così eserciteranno il mio sacerdozio. In tal modo la loro unzione conferirà loro un sacerdozio perenne per le loro generazioni». Parola di Dio.
Ecco, allora i comandi che oggi consideriamo, rivolti unicamente a Mosè, che deve lui personalmente compiere tutti questi comandi. Ecco a voi la parola.
Anch'io avevo colto questo aspetto che ha segnalato Giovanni, e cioè questo susseguirsi di azioni che deve fare Mosè. E avevo pensato che in questo momento, in questa fase, Mosè il profeta, colui che ha portato la parola al popolo, in questo momento sia, come dire, la mano di Dio che unge e consacra.
Io volevo fare notare la coincidenza con le letture di mattutino. Praticamente questo giorno della consacrazione è, secondo qualcuno, in realtà il primo giorno del primo mese. È l'ottavo giorno della consacrazione, cioè quando il lavoro è terminato. Qui è questa descrizione della consacrazione, che termina, diciamo, al versetto 35. Poi dopo c'è un inciso e il racconto ricomincia al capitolo mi sembra 8 del Levitico, e l'inciso è di 1:7. Beh, intanto c'è gli ultimi versetti dell'Esodo parlano in generale della nube. Poi dopo ci seguono tutte le leggi sull'olocausto, sul sacrificio. Dopo, al capitolo 8 di Levitico, si parla dei 7 giorni in cui appunto l'officiante sembra Mosè, colui che fa tutto. Oggi abbiamo letto mattutino l'offerta dei carri, che dura 7 giorni, e appunto il commento che ho letto dice che, almeno secondo Rashi, questo primo giorno del primo mese è quando si è compiuto tutto, quindi l'ottavo giorno dell'offerta dei carri. Il Talmud dice questo primo giorno del primo mese, cioè Nissan, era una domenica, cioè il primo giorno della creazione. Fu il primo giorno in cui i capri tribù offrirono i loro tributi per l'inaugurazione, quello che abbiamo letto mattutino. I sacerdoti cominciarono il loro sacerdozio, cominciò il culto dei sacrifici, scese il fuoco dal cielo per consumare i sacrifici, si cominciò la consumazione dei pasti sacri dentro il santuario, la Shekinah venne a dimorare sull'arca, la presenza di Dio, i sacerdoti cominciarono a benedire il popolo, infatti c'è la benedizione dei sacerdotali che abbiamo letto pure a mattutino, furono proibite le alture e cominciò il computo dei mesi in coincidenza con la rinascita primaverile e anche la rinascita del popolo. E poi la data dell'erezione della dimora coincide con la nascita di Isacco, perché Isacco è il modello del sacrificio perfetto. Isacco è il modello dell'olocausto, del sacrificio della vita per Dio.
Ieri l'opera obbediente degli israeliti, che eseguono ogni lavoro secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, e oggi l'obbedienza di Mosè, che compie tutto secondo appunto la parola del Signore, mi aveva fatto venire in mente un versetto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, quando il figlio dice al padre: io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Mi sembra che possa essere una sintesi di questi capitoli.
Notavo che, riferendosi ad Aronne e ai suoi figli, lui dice: egli eserciterà e i suoi figli eserciteranno il mio sacerdozio. Il sacerdozio sembra quasi che sia, è del Signore il sacerdozio. Questi personaggi hanno la funzione di portare alla gente questo ministero, ma il sacerdozio rimane del Signore, almeno come è scritto qua.
In questo brano Dio, dopo aver predisposto ogni cosa per la costruzione del santuario, la costruzione naturalmente è giunta al suo termine, quindi nell'opera si può procedere alla messa, così, messa in opera, all'uso del santuario divenuto effettivamente per il Signore, il quale ordina a Mosè di mettere in pratica tutte le procedure che egli gli ha fornito per un corretto uso e gestione della dimora. Sono trascorsi 9 mesi dal momento in cui Israele è giunto al Sinai, e l'autore del libro precisa addirittura la data, e cioè siamo arrivati in questo momento, diciamo nel momento della consacrazione e l'uso della dimora, siamo arrivati al primo giorno del primo mese del secondo anno. A questo punto, quindi, terminati tutti i lavori del santuario, Dio può prenderne possesso e venire ad abitare in mezzo al suo popolo. La gloria del Signore poi naturalmente riempirà la dimora, e venendo nella nube Dio stesso può legittimare l'uso del santuario che il suo popolo gli ha eretto eseguendo alla lettera tutte le indicazioni che Dio stesso gli aveva dato. Questo è certamente, diciamo, un santuario provvisorio, ma in attesa della costruzione del Tempio di Gerusalemme, Dio si rende già presente in mezzo al suo popolo per guidarlo nel suo cammino fino all'arrivo nella terra promessa.
Ho messo assieme questi, in questo momento, queste osservazioni. La prima riguarda l'arca, che come vediamo è considerata come l'oggetto più sacro, più santo. E notavo che tutto il resto deve essere consacrato con l'olio, l'arca no. Quindi probabilmente, altrimenti lo direbbe che anche l'arca deve essere unta, anzi, dovrebbe essere la prima. Probabilmente l'arca, dal momento che contiene le tavole dell'alleanza scritte col dito di Dio, è la fonte della santità, cioè la santità intesa anzitutto come questa potenza della presenza di Dio. E quindi tutto il resto ha bisogno assolutamente di essere consacrato, di essere unto, la dimora, gli altari, eccetera. E poi, come vediamo, i sacerdoti, dove c'è un processo che è già indicato qui, che poi verrà compiuto nel libro del Levitico, appunto dal capitolo 8 in avanti, c'è il lavacro, poi c'è la vestizione, poi c'è la consacrazione. Quindi ci sono questi, almeno queste tre fasi. Ecco, questo, la seconda cosa riguarda il velo. Sembra che sia il velo qui, si discute al versetto 3. La mia impressione è che il comando qui è: tu erigerai la dimora. Quindi sembra che la dimora, che poi si specificherà, contiene due vani, due aree, quella santa, quello santo e il santo dei santi, viene eretta per prima, il padiglione della dimora, diciamo. Se è così, allora il versetto 3 deve indicare il velo, cioè il velo che separa il santo dal santo dei santi, che nelle traduzioni non è così. Il testo dice Sakkota al-Aaron, è difficile, coprirai sull'arca il velo. Ecco, forse si deve intendere stenderà il velo che protegge l'arca. Non credo che sia una cosa che deve essere sull'arca, non che sia il velo, così viene interpretata, anche se si discute. Ecco, pensando a questo fatto, cioè il velo nasconde l'arca, è fatta per nascondere, per coprire, nel senso di nascondere, impedire che l'arca venga vista da chiunque. Anche nelle istruzioni successive si vedrà che neppure i Leviti possono vedere l'arca. Deve essere prima coperta, quando viene trasportata, prima deve essere coperta, e poi dopo i Leviti possono andare a prendere le stanghe, ma mi pare siano i Leviti che portano, non vorrei sbagliare, ricordare male, ma comunque deve essere coperta dal sommo sacerdote. E no, non può essere vista da altri. Comunque, questo punto del velo ci ricorda il velo nei Vangeli, no? Già nel Vangelo di Marco c'è Gesù gridò a gran voce e spirò, e il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Poi vediamo il valore simbolico di questo. Io credo che per Marco, come per gli altri evangelisti, non si riferisca a un fatto materiale cui si poteva andare a vedere il velo che si sarebbe lacerato. Il velo rappresenta la possibilità, come spiega la lettera agli ebrei molto bene, e non doveva essere solo la lettera agli ebrei che pensava questo. La lettera agli ebrei lo applica a Gesù, indubbiamente, ma il velo rappresenta una separazione, il fatto che venga, si laceri lui per conto suo, la cima a fondo indica che con la morte di Gesù è cambiato, il rapporto con Dio è cambiato. Sembra una cosa immensa, che è quello che mi pare che... Poi c'è il problema ancora dell'arca, perché nella lettera agli ebrei, al capitolo 9, i primi versetti, si dice che nel santo dei santi c'era l'altare dell'incenso. Questo è un problema. Da dove lo prende? E si dice che dentro l'arca non c'era solo le tavole, ma c'era anche un'urna d'oro che conteneva la manna e la verga di Aronne che era fiorita. Veramente, se si va a leggere questi episodi nel Pentateuco, non si dice che vengono messi dentro l'arca, si dice però che vengono messi nel santo dei santi, di fronte all'arca. Ecco, comunque sì, è interessante questo. Viene in mente anche, naturalmente è un'applicazione diversa, ma è significativa, l'uso dell'olio nel senso di un olio consacrante che indica una consacrazione. L'abbiamo, è passata anche nella liturgia della Chiesa, delle Chiese, no? E c'è una certa corrispondenza, ci pensiamo a questo, cioè il Santo Crisma, non gli altri oli, il Crisma, che è ritenuto consacrato e consacrante. Basta vedere, la benedizione del Crisma è diversa dagli altri oli, e noi se vediamo l'uso del Crisma è molto interessante, è un parallelo, ecco, di questo, perché il Crisma si usa per gli altari. Per consacrare gli altari ci vuole il crisma, per consacrare le chiese ci vuole il crisma, per consacrare i sacerdoti ci vuole il crisma, per consacrare i cristiani ci vuole il crisma. Nel battesimo usiamo il crisma, poi noi facciamo due volte la cresima, diciamo così, ecco, noi insistiamo su questo e facciamo due volte la cresima praticamente, cioè la facciamo nel battesimo, e poi lo facciamo anche nella cresima. Quindi, nel battesimo, l'uso del crisma nel battesimo, ditemi voi che cos'è? È la cresima. È così inseparabile nella storia liturgica antica fino ad oggi, è così inseparabile questo secondo segno fondamentale, perché non è uno solo il segno dell'iniziazione iniziale sono due, c'è cioè il lavacro, ma c'è anche la consacrazione. È così inseparabile le due cose che è rimasta anche nel battesimo. Non si fa un battesimo, diciamo, liturgicamente, diciamo, completo, senza l'uso del crisma. E quindi comprende gli uomini, gli oggetti più sacri. Mi sembra un parallelismo, ecco, molto significativo. Ecco, rivolgiamoci al Signore e chiediamo, come dicevo all'inizio della Messa, insieme alle altre nostre intenzioni, di poter vivere la nostra consacrazione a Dio in ogni momento. Preghiamo e diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per questa settimana che ci sta davanti, perché ci dia di poter compiere i riti che in essa si compiono con fede, con spirito di comprensione, di sapienza, di penetrazione di questi segni e si incidano profondamente nel nostro cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore anche perché ci faccia conoscere come appunto tutte queste realtà che Egli ha disposto nella nostra vita, nella vita degli uomini, servono per avvicinarci a Lui, per incontrarlo, per rendere in qualche modo visibile colui che è invisibile. Preghiamo per l'aumento della nostra fede, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo sempre al Signore di ricordare e di far sì che noi ci ricordiamo sempre delle persone più deboli, più sofferenti, per tutti i malati delle nostre case, i malati della comunità. Ecco, ricordiamo in questo giorno il marito di Carla ed Elisabetta. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e vorrei chiedere per me e per tutti noi un cuore riconoscente e grato per tutto quello che in questo anno abbiamo ricevuto di Pasqua in Pasqua. E come si esortava Giovanni il 25, sappiamo vedere tutto il bene che abbiamo ricevuto, che è assolutamente sproporzionato alle prove e alle difficoltà che abbiamo incontrato. E da parte nostra sappiamo offrire un cuore contento e grato, spassando via ogni scontentezza e tristezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è il compleanno di Stefano Girotti. Preghiamo per lui, per la sua vita, per il suo ministero, per il suo rapporto con tutta la comunità, per Anna. Preghiamo.
Ascoltaci. È un'occasione per pregare quest'oggi, ricordando anche Leo, il marito della Candida, in questa messa. Preghiamo per la sua anima, preghiamo per Candida e per tutti gli abitanti di Oliveto, perché scenda sempre su tutti la benedizione e la grazia dell'Eucaristia che celebriamo. Preghiamo.
Preghiamo in questo senso anche per tutti quelli che abbiamo seguito nel catechismo, perché in qualche periodo sono venuti qualche volta o più di frequente alle nostre celebrazioni e che ora non praticano più i sacramenti e la fede. Preghiamo perché nella Settimana Santa tutti possano sentire nostalgia del Signore e grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere. Dona la Tua pace a tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
Amen.